Newsline sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i fatti principali per quello che riguarda la Toscana e non solo, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp che è già bello attivo. Vi avevo chiesto nelle anticipazioni di farci sapere cosa ne pensate di questa decisione di aumentare il biglietto ed anche gli abbonamenti per quello che riguarda il trasporto pubblico locale. 2 euro il biglietto da 1,70 attuale, anche per la tranvia, naturalmente. Gli abbonamenti su del 7%, ne parleremo poi, vi faremo sentire le voci dell'assessore Filippo Boni, assessore ai trasporti a Regione Toscana, e del presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Gianni. Leggeremo i commenti, nel frattempo continuate a scrivere 342-8104-111. Però la notizia principale è quella che avete già sentito da Popolare Network: il Tribunale di Firenze ha notificato il decreto di sequestro preventivo relativo ad alcuni reparti, 7 per la precisione, reparti detentivi del carcere di Sollicciano di Firenze. A comunicarlo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, facendo sapere di aver risolto alcune problematiche effettuando delle ristrutturazioni di singoli reparti detentivi, essendo però necessario un intervento di maggiore portata, dice il DAP, è già stata finanziata per la complessiva riqualificazione dell'istituto la somma di 9 milioni di euro a valere sul fondo previsto alla legge bilancio 2025. Questo quanto fa sapere il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sta di fatto che, secondo una stima che sta emergendo, basata sui detenuti e le 7 sezioni che il Tribunale di Firenze ha ordinato di sequestrare per motivi di igiene e di sicurezza della struttura, sarebbero circa 230 reclusi, di cui l'amministrazione penitenziaria deve organizzare in tempi rapidi peraltro il trasferimento in altre carceri. Naturalmente ricordiamo che attualmente a Sollicciano, compresa la sezione femminile, ci sono oltre 600 detenuti, no? E le condizioni di sovraffollamento sono state lamentate, non solo quelle, a più riprese, ne abbiamo più riprese dato notizia a noi stessi. Il garante dei detenuti alla Toscana dice è un atto inedito, si è messo il dito nella piaga. Il Partito Democratico ha detto che il sequestro è un fallimento del Ministero della Giustizia. Ma sentiamo cosa ne pensa Stefano Cecconi, che è vicepresidente dell'associazione Pantagruel per i diritti dei detenuti. Buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per il tempo che ci date a disposizione.
Ci mancherebbe. Allora, come commentate questa notizia?
Ti direi una notizia annunciata ormai forse da anni e che quindi purtroppo non ci stupisce. Direi che i nostri interventi ripetuti negli ultimi anni sono stati sempre e puntavano sulla situazione sicuramente insalubre del carcere di Sollicciano. Mi viene da fare una battuta, come il dottor Fanfani diceva, il dito nella piaga, ecco, il dito nella piaga, la canzone che fastidio. Indubbiamente Sollicciano è molto molto fastidioso, umanamente direi profondissimo e intenso. Sicuramente le persone che ci lavorano e che ci vivono tutti i giorni hanno vissuto per tantissimo tempo una situazione invivibile. Non è una novità, la preoccupazione che oggi mi viene da dire è che comunque le 200 persone, che non ricordiamoci, queste sono persone, due gambe, due braccia, una testa, una mente, che verranno trasferite, non so dove potranno essere collocate, perché anche in Toscana tutte le carceri sono sovraffollate. A Lucca abbiamo il 200%, un carcere molto piccolo, a Dogaia sicuramente siamo sopra 150, ma mediamente tutte le strutture carcerarie toscane sono sovraffollate, come del resto in gran parte dell'Italia. Che dire, sicuramente la situazione era veramente indecorosa. C'è voluto forse nuovamente la magistratura a gestire un'emergenza. Mi fa leggermente sorridere il comunicato del DAP, dice sì, ora lo faremo. L'anno scorso un sottosegretario del Ministero della Giustizia diceva che avrebbe fatto sforzi titanici e avrebbe riattivato immediatamente i lavori, cosa che secondo me non è stata fatta assolutamente. Penso l'appalto originario risale al 2020 e poi era rimasto fermo per trattative, difficoltà, situazioni incresciose.
E cioè, nel frattempo ci siamo anche così imbattuti nella vicenda dell'ex direttrice Tuoni, che è stata per l'appunto sanzionata proprio per i lavori che non venivano fatti, ma in realtà ovviamente il problema era che quei lavori non poteva farli lei, no? Non aveva la possibilità di farli. Quindi una questione si è andata incancrenendo, l'intervento della magistratura, la preoccupazione, immagino anche per lo sradicamento, no, dei detenuti, che comunque, come lei ricordava, sono persone, quindi in un posto in qualche modo maturano delle consuetudini, degli interessi, dei rapporti che poi nel momento in cui vengono tagliati chiaramente generano
anche famiglie vicine.
Esatto. Però le volevo chiedere un'ultima cosa che riguarda il futuro, cioè secondo voi questo intervento sarà, come dire, decisivo, riuscirà a migliorare la situazione, o comunque Sollicciano, come dice qualcuno, va abbattuto e rifatto?
Diciamo la questione è molto annosa e difficile da dire. L'unica cosa che posso dire, un barlume di speranza forse ce l'abbiamo, se il DAP decide di stanziare subito 9 milioni e vedere di risolvere qualche cosa, forse qualcosa si risolve. Sono estremamente pessimista, quantomeno scettico, però verifichiamo che cosa succede. E l'abbattimento è un tema annoso. Io mi chiedo, i 620 detenuti che ci sono a Sollicciano, l'anno scorso ce n'era 520, siamo aumentati di 100. Nel frattempo,
dove
che l'abbattiamo e forse ricostruiamo, dove
esatto.
Li mettiamo?
Allora, fermiamoci qui. Grazie, Stefano Cecconi, vicepresidente Pantagruello. Buona serata.
Grazie. Controradio. Se ancora non lo hai fatto, scarica subito l'app di Controradio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
Allora, i vostri messaggi sull'aumento del biglietto del TPL, che ora andremo a trattare, ne sono già arrivati diversi. Vediamo, a Roma ieri l'altro biglietto della metro 1,5 euro per 100 minuti di validità. Non aggiungo altro, questo è il messaggio di Gabriele al 342 8104 111. Invece Francesco ci dice, in un paese civile il TPL dovrebbe essere gratuito e finanziato dalle tasse automobilistiche e pedaggio per entrare in città ed avere sempre la precedenza sul le auto. Poi abbiamo un messaggio audio, proviamo a mandarlo, che ci è arrivato poco fa. Riusciamo? È saltato tutto? Fantastico. Allora, piccoli problemi di blackout, insomma, grandi problemi di blackout, diciamo, quindi eravamo un attimo spariti, ma torniamo con la scaletta, che però sovvertiamo un attimo, perché dovevamo affrontare il blocco TPL, ma lo mandiamo dopo per evitare di perdere un ospite. Sì, ci stanno arrivando dei messaggi, interrotta la frequenza, dovremmo essere tornati. Ci rincuora il fatto che gli ascoltatori lì fuori, quando non ci sentono, si preoccupano, ma insomma dovremmo essere tornati, quindi problema che dovrebbe essere stato risolto. Voi continuate a intervenire sulla questione TPL, 342-8104-111, sentiremo poi anche i vocali che ci sono arrivati, però ora ci colleghiamo in diretta con Vania Bagni, che è la presidente dell'AMPI di Firenze, poi torniamo sulla vicenda TPL, perché come sapete il 19 c'è questa passeggiata identitaria da parte di Futuro Nazionale con la presenza dell'onorevole eurodeputato Vannacci, Roberto Vannacci, che appunto ha lanciato questa camminata per motivi di sicurezza, per motivi per combattere il degrado e anche per sgomberare il CPA. E allora ci sono tutta una serie di iniziative, come sapete una contromanifestazione, ma anche questa iniziativa sempre 19 giugno, suona la Martinella, Firenze si ribella, promossa da ANE, da ARCI, CGL, appunto AMPI. Buonasera Vania Bagni, che è presidente dell'AMPI di Firenze. Grazie.
Buonasera. Allora, grazie a voi per l'invito.
Alle 11.30 sarà esposto all'esterno del memoriale delle deportazioni, che è proprio lì in Piazza Bartoli, dove ci sarà il ritrovo dei futuristi, uno striscione con la scritta per l'appunto suona Martinella, Firenze si ribella, che è un richiamo simbolico alla campana della Martinella, no? Che suonò nell'agosto del 44 e chiamò all'insurrezione popolare partigiana, che poi portò alla liberazione della città del nazifascismo. Perché questa iniziativa?
Beh, perché abbiamo pensato che intanto ogni tanto anche di sperimentare forme diverse, e questa ci è sembrata una possibilità carica di significati, perché il memoriale porta con sé la testimonianza delle atrocità che il fascismo e il nazismo hanno compiuto, le atrocità dell'idea di chi vuole generare odio, di chi disconosce i diritti e soprattutto il principio dell'uguaglianza e professa quindi ideologie completamente assimilabili a quelle del fascismo e del nazismo, e quindi quel luogo ci dimostra con grande chiarezza quali sono gli effetti di certe ideologie. E poi abbiamo pensato di mettere lo striscione con il richiamo alla Martinella, perché collega la necessità intanto di tutelare la storia della nostra città e nello stesso tempo di capire che tocca a noi, a ognuno di noi, tenere alta la guardia contro questi disvalori e soprattutto a difesa e a tutela della democrazia e dei principi costituzionali. Quindi mettere insieme le due cose ci è sembrato importantissimo e, ripeto, anche una forma un po' diversa per poter spiegare a tutta la nostra città che non c'è spazio per certe ideologie. Città di Firenze non può lasciare spazio a queste ideologie. Tra l'altro ci sono tutti i precedenti del quartiere di Rifredi, dove i cittadini si sono mossi benissimo e stanno continuando ad organizzare iniziative, quindi anche questo è molto importante, promuovere nei quartieri, tra i quartieri, attività civismo, proprio perché queste non sia dato spazio e agibilità a questo genere di ideologia.
Grazie Vania Bagni, presidente AMPI Firenze, buona serata.
Grazie, buona serata a tutti voi, grazie ancora.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi, una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 17 giugno alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus, garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis.
Il Teatro Romano di Fiesole diventa palcoscenico della storia e forza della memoria. Venerdì 19 giugno la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo presentano Crescere, la guerra, viaggio teatrale attraverso i conflitti e la nostra indifferenza. Martedì 23 giugno I Persiani di Eschilo nella nuova produzione del Teatro della Tosse, regia di Giovanni Ortoleva. Programma e prevendite su estatefiesolana.it, promozioni per soci e ascoltatori di Controradio.
Comune di Bibbona, Associazione Lasciut e Benedetto Ferrara presentano Bibbona Folk, quarta edizione. Due giorni di concerti nel delizioso borgo in provincia di Livorno. Venerdì 19, Lady Sox e Riccardo Tesi Elastic Trio.
Sarebbe una serenata se tu ora fossi qui.
Sabato 20, Nada con Andrea Mucciarelli alla chitarra. Tutti i concerti si svolgeranno in Piazza della Vittoria. Inizio ore 21, ingresso gratuito. Info asculturalelasciut@gmail.com.
Lasciati trasportare da una voce che sa di tramonti lontani, ritmi caldi e vibrazioni che arrivano dritte al cuore. Direttamente dagli Europe 2026 Tour, Mary Froese sul palco con un live intenso e magnetico, dove ogni nota è un viaggio tra emozioni, culture e atmosfere senza confini. In apertura l'energia travolgente dei Sine Dades. Mercoledì 24 giugno alle 21 a Firenze, all'Anfiteatro delle Cascine, Mary Froese in concerto. Un appuntamento imperdibile per una notte che profuma d'estate. Info e prevendite lndf.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 in direzione Pisa, 2 km di coda per incidente tra Altopascio e Capannori. Code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Pipilì, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare. Code tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51. nel 900 tra Ponte d'Ereste e Ponte d'Ereste Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Allora, 19.08, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio per questa newsline serale che è stata un po' falcidiata da un mini blackout che ci ha fatto saltare un po' la scaletta. Stavamo parlando della questione del TPL, no? Dell'aumento del biglietto del trasporto pubblico locale, bus, e per quanto riguarda Firenze la tranvia. In Toscana il biglietto va a 2 euro, corsa ordinaria, l'abbonamento su del 7%. Avevo chiesto un parere, 342-8104-111. Annina dice: ci vuole un gran coraggio ad alzare il prezzo del biglietto per un servizio indecente, inaffidabile, un sopruso per tutte quelle persone che usano i mezzi per andare a lavorare. Mi sembra che si ragionino le cose solo in funzione del turismo da mungere, questo quanto dice Annina. Il problema è che contestualmente non ci aumentano lo stipendio, questa è l'amara considerazione che viene da Lele. Poi abbiamo anche un messaggio audio.
Ne penso che 50 centesimi in un'unica tranche è veramente tanto, un incremento pazzesco, solo che anche la benzina è aumentata.
Ecco, l'altro messaggio tra i tanti arrivati, Michele dice: giustificato l'aumento anche se gli stipendi, anche se gli stipendi aumentassero con l'inflazione. Continuate a farmi sapere che ne pensate, 342-8104-111. Insomma, come vi dicevamo, la questione del TPL è una questione all'ordine del giorno, perché si è stato oggi praticamente ufficializzato questo aumento del biglietto. Sentiamo come lo giustifica l'assessore alla mobilità della Regione Toscana e trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni.
Allora, intanto dobbiamo partire dal concetto che ci sono due aspetti importanti da mettere in luce. Il primo è che la crisi dello stretto di Hormuz ha portato i costi del carburante e del gasolio a più 40% per la comunità italiana e per la comunità europea. Questo è il punto numero uno che dobbiamo considerare. Il secondo punto che dobbiamo considerare è il contratto di servizio, che è un contratto di 10 anni fa, che in questo momento ovviamente è vigente con le aziende dei trasporti, che prevede che le aziende si possano adeguare all'indice FOI, cioè l'indice inflattivo, che ovviamente cambia ogni anno. Le aziende possono, hanno il diritto di farlo ogni anno. Regione Toscana in alcuni anni ha avuto le risorse per poter annullare completamente l'indice FOI mettendoci risorse proprie, in alcuni anni l'ha fatto, nel 2023 per esempio non l'ha fatto, infatti c'è stato un aumento del 10%, nel 24, nel 25 l'aumento è stato annullato, quest'anno abbiamo nuovamente le aziende che ci chiedono di adeguarci all'indice FOI e noi in questo momento abbiamo messo a disposizione, diciamo, della manovra 12 milioni di euro, di cui 10 milioni sulla gomma e quasi 2 milioni di euro sul ferro. I 2 milioni di euro sul ferro hanno consentito di annullare qualsiasi abbonamento sulla Regione Toscana sull'aumento degli abbonamenti. Quindi chi è abbonato in Regione Toscana, che ha l'abbonamento per il treno, non subirà aumenti perché la Regione ha messo risorse. Mentre per quanto riguarda la gomma, l'abbiamo abbattuto di quasi il 50%. Doveva essere il 15%, è diventato di circa l'8%.
Allora, questo diciamo il quadro della situazione. Veniamo ai commenti. Forte preoccupazione per l'ipotesi di aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale è stato espresso dalla presidente Federconsumatori Toscani, Laura Grandi, che parla peraltro di aumenti senza confronto pubblico. Naturalmente le opposizioni vanno all'attacco, lancia in resta. La Lega dice l'aumento è uno schiaffo soprattutto ai lavoratori pendolari, mentre per Fratelli d'Italia l'aumento è inaccettabile, addirittura è un atto figlio della sudditanza ad una multinazionale, perché Autolinee Toscane, per l'appunto, come sapete, è una multinazionale. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, si dice contraria all'aumento degli abbonamenti, ma soprattutto quando ci sono decisioni che coinvolgono gli altri enti ci sarebbe la necessità di un confronto preventivo. ANCI aveva scritto per chiedere un confronto trasporto pubblico, questo confronto ad oggi non c'è stato, il mio auspicio è che possa esserci. Abbiamo cercato di contenere questo aumento, ma di fronte alla possibilità di un contenzioso che ci avrebbe fatto spendere di più abbiamo acconsentito. Questo è quanto ha dichiarato il presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Giani, che ricorda come comunque il biglietto rimane meno caro a Firenze, in città come Genova, Roma, Bologna, Milano. Giani ha poi lanciato un appello ai comuni, alla città metropolitana, perché intervengano con loro risorse per rendere meno pesanti gli aumenti. Sentiamo.
Il trasporto pubblico, in base al contratto con concessionario esterno, è qualcosa che vede la regione pagare molti soldi per ammortizzare quello che poi sono le tariffe. Noi ne mettiamo l'anno scorso 144 di milioni solo come regione, e ricorriamo al fondo regionale trasporti, che è la quota parte che viene data dallo Stato, per 450 milioni. I comuni, comuni e le province nel loro complesso arrivano a nemmeno 40 milioni, quindi è evidente che se si vuol mantenere ancora su delle tariffe più ridotte e scontate, noi faremo il 21 di giugno una conferenza dei servizi, chiederemo ai comuni se un contributo, non dico i nostri 144 milioni, ma un contributo maggiore rispetto ai quasi 40 milioni che loro danno, consentirebbe di tenere le tariffe più basse. Le tariffe, ripeto, possono essere discusse da qui al primo d'agosto, quindi il 21 è la riunione, però c'è poche parole da fare, quello che conta sono i fatti, cioè i soldi. Il concessionario Autolinee Toscane è il concessionario che ha vinto l'appalto per il trasporto pubblico in Toscana qualche anno fa, io non ero ancora presidente, ma questo appalto prevede che si va in una logica di mercato o si ammortizza i prezzi e le tariffe del mercato con contributi di enti pubblici. Ripeto, l'anno scorso noi ci abbiamo messo 144 milioni. Se andiamo a vedere tutto il trasporto pubblico, la regione toscana arriva a metterci quasi 700 milioni l'anno.
Ancora i vostri messaggi al 342 8104 111. Io penso che dovrebbero vergognarsi, il servizio in tutti i centri minori fa schifo, mia figlia ci mette un'ora abbondante per fare 12 chilometri, il tragitto in macchina dura 12 minuti, non ci sono coincidenze in certe fasce orarie, ti puoi sparare se per caso entra a scuola in un orario non canonico, è praticamente impossibile raggiungere la scuola, tant'è che costretto a prendere il solito autobus e aspettare magari un'ora o due fuori alla scuola, il tutto per la modica cifra di 411 euro per 10 mesi di abbonamento. Questo quanto dice in un messaggio lungo ed accorato, possiamo dire, mi è saltato qui il WhatsApp, forse sono i vostri messaggi particolarmente copiosi questa sera, poi li recuperiamo. Continuate a scrivere 342 8104 111. Ora veniamo ai 125 anni della FIOM, che sono stati celebrati oggi a Livorno. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro e, come vediamo, questa logica sta riportando alla guerra, sta peggiorando le condizioni in senso generale. Questo quanto ha dichiarato il segretario generale della CGIL Landini a margine dell'evento La storia al lavoro, la FIOM compie 125 anni, evento che ha visto la partecipazione anche del segretario generale della FIOM Michele De Palma. Sentiamo entrambi.
Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà, e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro. Quando si è poveri lavorando, quando si è precari, vuol dire che ha prevalso non la persona, non la giustizia, ma ha prevalso il profitto, il mercato, la competizione tra le persone.
Noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè, noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo, determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
Tempo Reale presenta Fluxus 3, il concerto del format Maggio Elettrico. Un percorso improvvisativo attraverso le visioni di John Cage, Giuseppe Chiari, Yoko Ono e Toshi Chiyanagi, tra strumenti, elettronica e performance. Sabato 20 giugno, ore 20, sala orchestra del Teatro del Maggio. Info e biglietti su temporeale.it.
Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro. Sabato 20 e domenica 21 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano torna Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo, percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio, tutte le info su murateartdistrict.it. Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival, con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge, per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info e programma teatredimbarco.it. I miei anni 70 con Mario Mascitelli e Stefano Bernardini. Uno spettacolo per rivivere gli anni del cambiamento del nostro paese, del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo, attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Giovedì 18 alle 21:15 nel cortile, all'aperto del Teatro delle Spiagge. Etnica, Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Kuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System, opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxhall.it, info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
Secret Florence 2026. Fino al 1 luglio Firenze diventa un laboratorio del contemporaneo. Chiostri, cortili e spazi urbani ospitano performance site specific, prime assolute e omaggi tra musica, danza e arti performative. Un festival diffuso e gratuito che trasforma la città in esperienza. Scopri il programma su secretflorence.it.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com. Inaugurazione giovedì 18 giugno alle 20:30 con Marcello Flores e Giovanni Gozzini per riflettere sulle radici e i meccanismi dell'odio. A seguire, il più celebre gruppo italiano di world music, Banda Icona in concerto.
nuovi posti per il viaggio in Sudafrica del Controradio Club.
Sudafrica, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro.
Safari nel Kruger National Park con i Big Five: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo. Visita di Città del Capo con Robben Island, la prigione di Mandela, ed ancora Johannesburg e la township di Soweto.
Sudafrica dal 1 all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Info su www.controradio.it sezione viaggi o banner Sudafrica.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Controradio.
Allora, torniamo con i vostri messaggi al 3428104111 per quello che riguarda l'aumento del TPL. Questo è carino, Maurizio ci chiede, una cosa mi sono chiesto anch'io, caro Maurizio, quindi siamo in sintonia. Dice: ma quando lo stretto di Hormuz riapre, il biglietto urbano torna a 1,70? Questa è una buona domanda. Ho il sospetto che non andrà così. Andate in bici, trasporto privato locale a gratis, questo dice Gianluca. Poi i trasporti pubblici devono essere pubblici, questa classe di dirigente locale ha sposato la privatizzazione di tutti i servizi, questo è quanto dice Diego. E poi c'è un altro messaggio vocale un po' lungo, ne sentiamo solamente una parte.
Ciao, volevo dire una cosa. Io non conosco le bilanci delle Autolinee Toscane, anche se evidentemente la storia dello stretto di Hormuz ormai sembra finita, e comunque quando diminuisce il petrolio non è che diminuisce il prezzo dei biglietti. Però facciamo conto della serba, l'aumento è del 33%, 50 centesimi su 1,50, e dicono che l'inflazione è al 3%, quindi qui c'è qualcosa che non torna.
Allora, naturalmente qui il calcolo va fatto su 5 anni, perché diciamo il 5 anni sono l'aumento del 2023 poi è andato a intervenire a sterilizzare comunque un'inflazione che c'era, e questo è stato spiegato. Non era 1,50 il biglietto, era 1,70, hai perso qualcosa nel frattempo, quindi non hai 33%, e poi devi calcolare l'inflazione sul, come ho detto, su 5 anni. I conti tornano, io non credo che su questo ci possano essere delle discussioni, però grazie del messaggio, poi magari mi sbaglio io. La cronaca: la procura di Massa chiude le indagini sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un pestaggio avvenuto ad aprile nel centro della città. Notificati gli avvisi a 2 giovani arrestati per omicidio volontario e rissa, mentre proseguono gli accertamenti alla procura minorile sul 17enne ritenuto autore del pugno che avrebbe provocato la caduta fatale della vittima. Il servizio di Sandra Sabato.
Si avvicina il processo per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, morto dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma, nel centro di Massa. La procura puana ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini ai 2 giovani maggiorenni arrestati per la vicenda, il 23enne Yonut Alexandru Miron e il 19enne Edward Alin Karutasu, entrambi detenuti con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla presenza di minori e di rissa. Nell'inchiesta compare anche il cognato della vittima, Gabriele Tognò, che è indagato per rissa. Cade invece l'aggravante dei futili motivi, inizialmente contestata dagli inquirenti. Le difese avranno ora 20 giorni di tempo per presentare memorie, produrre documenti o chiedere nuovi interrogatori. Sul fronte minorile, la procura di Firenze mantiene aperto il fascicolo nei confronti del 17enne, ex pugile ritenuto autore del pugno che avrebbe provocato la caduta fatale di Bongiorni. Restano inoltre sotto indagine altri 4 minori che avrebbero partecipato allo scontro prima di allontanarsi. Determinanti per ricostruire i fatti, le testimonianze raccolte dagli investigatori, soprattutto le immagini di una telecamera di videosorveglianza che hanno documentato le fasi dell'aggressione. L'autopsia non ha individuato un'unica causa predominante del decesso, ma ha evidenziato sia i colpi sferrati dal 17enne sia il trauma provocato dalla violenta caduta sull'asfalto che avrebbe causato una massiccia emorragia. Un delitto che ha profondamente segnato la città di Massa, dove migliaia di persone parteciparono a una fiaccolata in memoria di Bongiorni, ucciso davanti al figlio e a pochi mesi dal matrimonio con la compagna.
Prepariamoci a un grande PT uomo. Abbiamo numeri eccezionali, anche in momenti difficili i nostri sono numeri importanti. Questo è quanto ha affermato Antonio De Matteis, presidente PT Immagine, intervenendo alla cerimonia d'apertura della 110ª edizione di PT Uomo oggi a Firenze, in programma fino al 19 giugno alla Fortezza d'Abasso, 740 i brand in arrivo da più 30 paesi, 44% dall'estero. The Pool è il tema del salone, con l'installazione centrale curata da Fileo Landowski e firmata da Pascal Lachem. Confermate le 5 sezioni, dal classico all'outdoor, con l'aggiunta di un'area dedicata alla profumeria di ricerca. Sandra Salvati ha intervistato Ivano Cauli, neo amministratore delegato di PT Immagine, Antonella Manzi, presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana, e la sindaca Sara Funaro.
Per me è il battesimo, quindi siamo alla 110, ma per me è la numero uno da amministratore delegato, quindi quello che mi aspetto è di trovare l'energia che abbiamo visto a gennaio. Mi sembra che i numeri siano una buona premessa, sono degli ottimi numeri, quindi mi aspetto un successo. Gli espositori ci sono, stiamo parlando di 740 espositori, 55% dall'Italia, 45% estero, e ci aspettiamo un pubblico di buyers nutrito e internazionale. Devo dire grazie anche a ICE, ci ha aiutato tantissimo, ha aumentato tantissimo i fondi a disposizione. Mi aspetto un bel risultato.
I numeri ne sentiamo tantissimi. Ogni imprenditore poi vive la sua dimensione di impresa e credo che certe volte bisogna anche avere molta fiducia nei propri fondamentali, avere una rete di relazione molto intensa come quella che questa comunità è sempre in grado di rinnovare. Credo che dobbiamo imparare a navigare con il mare che c'è, e devo dire che in buona sostanza molti lo fanno. Io credo che la fortuna di Pitti sia l'avere le istituzioni al proprio interno.
Noi non solo ci teniamo a questa iniziativa, ma in questi momenti ci teniamo a sostenere il mondo della moda, perché sappiamo benissimo che il momento è un momento complesso e c'è la necessità di lavorare tutti insieme, sia per il sostegno del mondo della moda, sia per il sostegno a tutta la filiera della produzione che abbiamo a livello territoriale.
Allora, siamo in conclusione, eccezionalmente questa sera non abbiamo la storia che chiude sempre la nostra newsline, perché abbiamo avuto un blackout nella prima parte, come sapete, quindi abbiamo dovuto far slittare le notizie, per cui la storia sullo sfratto per morosità della libreria Libri Liberi di via San Gallo la slittiamo a domani. Ci sono diversi altri messaggi, non ce la facciamo nemmeno a leggerli, solo questo: se ho una paccata di biglietti vecchi non li posso usare? Questo ci chiede Mike, ma io credo di sì, cioè, nel senso, li hai comprati. Allora, le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani il cielo sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi, dove non si escludono locali rovescio brevi temporali, venti deboli di brezza fino a moderati di maestrale e pomeriggio lungo la costa, mari poco mossi, temperature in ulteriore aumento con punte di 33-35 gradi nelle pianure interne. Grazie alias The Terrible per l'ottima regia. Tra pochissimo linea va a Milano per il Jerry Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.